Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Signore sempre ha avuto cura del mistero e ha coperto il mistero, non ha fatto pubblicità del mistero. Un mistero che fa pubblicità di sé non è cristiano, non è mistero di Dio, è una finta di mistero. Quest'ombra di Dio ha in noi, nella nostra vita, anche l'aiuto di coprire il nostro mistero dell'incontro col Signore, il nostro mistero del cammino della vita col Signore. In noi, nella nostra vita, si chiama silenzio. Il silenzio è proprio la nube che copre il mistero del nostro rapporto col Signore. Quando non c'è silenzio nella vita nostra, il mistero si perde, va via.
Una buona giornata da Monia Parente, ben trovati all'appuntamento con Orizzonti Cristiani, proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Mentre sono in corso presso la Casa del Divin Maestro di Ariccia gli esercizi spirituali di Papa Francesco e della Curia Romana guidati quest'anno dal padre Hermes Ronchi dei Servi di Maria, abbiamo aperto riascoltando un passaggio di una delle meditazioni mattutine di Papa Francesco tenuta nella Casa Santa Marta, per l'esattezza il 20 dicembre 2013, un passaggio nel quale Papa Francesco ricorda proprio l'importanza del silenzio, di questa nube che avvolge, che copre il mistero del nostro rapporto con Dio. E il silenzio è ovviamente il protagonista nel corso degli esercizi spirituali. E allora dedichiamo la prima parte del nostro appuntamento proprio ad una riflessione sul silenzio, ma anche sugli esercizi spirituali. Ad offrire questa riflessione è il nostro ospite, il padre Ottavio De Bertolis, gesuita, autore di numerose pubblicazioni di filosofia del diritto e di spiritualità, docente di Sacra Scrittura presso la LUMSA di Roma.
Certamente forse anche i nostri ascoltatori che qualche volta hanno fatto gli esercizi spirituali ricorderanno una particolarità di questo tempo. È un tempo in cui si dovrebbe stare in silenzio. È un pochettino difficile, noi tutti siamo abituati a parlare più o meno in continuazione, anche per motivi da dire molto normali, molto logici. È un po' difficile stare a tavola, per esempio, senza parlare, senza dire permesso, mi passi questo, mi passi quell'altro. Eppure, in effetti, il tempo degli esercizi spirituali è un tempo di silenzio. E questo può sembrare strano, può sembrare al limite una stamberia. E tuttavia, a ben pensarci, il silenzio è una dimensione fondamentale, prima ancora che della vita spirituale, della vita psicologica. Mi spiego con un esempio che probabilmente tutti voi potete comprendere, perché credo che faccia parte della vita di ognuno. Vi siete mai accorti alla sera, quando andiamo a dormire, abbiamo terminato tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo fatto tutto, spento le luci, ci buttiamo a letto. In quel momento di silenzio, quando cioè non solo esteriore, ma anche interiore, il brusio delle tante cose urgenti da fare è finalmente terminato, bene, in quel momento non ci è mai successo che vengano in mente molte cose, alcune magari anche di tanti anni fa, o delusioni, o conoscenze, o esperienze di vita. Qualcosa che in realtà ci ha sempre accompagnato, ma era in qualche modo esorcizzato dal continuo rumore, dal continuo parlare, dal continuo lavoro. Gli esercizi spirituali è anche un tempo in cui non si lavora, ci si astiene dal lavoro. In fondo è un periodo in cui noi non lavoriamo, stiamo in silenzio, stiamo in preghiera, trascuriamo quelle cose urgenti per dedicarci alle cose importanti. Molto spesso non solo il rumore vero e proprio, ma anche il lavoro è quasi una scusa per non ascoltare noi stessi. Bene, la pedagogia degli esercizi fa del silenzio un punto centrale. E se è vero che non bisogna essere fiscali nemmeno su questo, si tratta sempre di mezzi rispetto a un fine, non è un fine in assoluto, tuttavia è vero che il saper rimanere in silenzio, che d'altra parte può anche essere una benedizione, perché si tratta anche di non sentire tanti discorsi che tante volte potrebbero essere un po' pesanti, è un modo importantissimo per lasciare, per così dire, che dal profondo di noi, come una bolla che emerge dal fondo dell'acqua, bene, emergano quelle cose che noi non abbiamo mai affrontato. Ma in realtà è lì che lo spirito ci vuole condurre. Ed è proprio a partire da lì che noi facciamo una vera e profonda esperienza di Dio. Quindi il silenzio non va inteso in senso ascetico, intendendo questa parola nel modo più superficiale possibile, cioè soltanto per dimostrare a noi stessi quanto possiamo vivere rinunciando a delle cose che le persone normalmente considerano indispensabili, come la musica, la televisione, la radio o semplicemente parlare tra di noi. Non è questo il punto. Il punto è che se noi rimaniamo in questo clima di silenzio, non un clima forzato di silenzio, non è che dobbiamo spremerci le meningi per stare in silenzio, al contrario, è un silenzio soave, è un silenzio nel quale riposiamo la mente. In questa acqua resa ferma, bene, si decantano tutte quelle impurità, tutte quelle vicende, tutte quelle esperienze emotive, psicologiche e spirituali che ognuno di noi si porta dietro. Ricordo quando feci per la seconda volta il mese di esercizi, l'istruttore ci diceva: bisogna che l'acqua torbida diventi limpida, ed è il proprio del silenzio favorire questo. Stiamo fermi. Non si tratta appunto di fare spremere le meningi e fare delle altre considerazioni filosofiche, si tratta semplicemente di staccare la spina rispetto agli impegni quotidiani assillanti. Cessiamo di esorcizzare i nostri demoni, quelli che ci tormentano, con il brusio, con il dovere, con il lavoro, con le tante cose che diciamo facciamo, e incominciamo a affrontare la verità di noi stessi come emerge nel silenzio. Se volete, questo è proprio l'aspetto difficile degli esercizi spirituali. Io personalmente ritengo che gli esercizi non siano difficili perché si tratta di 4 tempi o anche 5 di preghiera ogni giorno, perché si sta in silenzio. Questa è la scorza delle cose. La cosa difficile degli esercizi è fare i conti con se stessi, guardarsi allo specchio, entrare nella profondità di noi stessi, cosa che non sempre siamo disposti a fare, perché in fondo preferiamo convivere con le nostre ambiguità, le nostre contraddizioni, i nostri non detto e in fondo i nostri compromessi. Ecco, gli esercizi sono come un imbuto, se dovessi usare un'immagine, in cui siamo per forza di cose portati a scivolare, per così dire, all'interno di un canale, di un condotto che ti porta sempre di più in te stesso. Direbbe Sant'Agostino, in interiore homine, ubi habitat veritas, nell'uomo interiore dove abita la verità. Lì troviamo Cristo Signore che ci parla.
Parliamo ora nello specifico proprio degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. Cosa sono e con quale finalità sono stati pensati?
Si potrebbe riprendere le stesse espressioni di Sant'Ignazio, che all'inizio del suo libro, appunto Esercizi spirituali, dice che come il correre, il camminare sono diversi esercizi fisici, così i diversi modi che noi abbiamo di pregare, di esaminare la coscienza, di meditare, costituiscono diversi esempi, diverse forme di esercizi spirituali. In realtà la parola esercizi spirituali è una parola piuttosto ampia, molto comprensiva. Uno dice l'osario, beh, in fondo è un esercizio spirituale, fa un esame di coscienza, è un esercizio spirituale, partecipa alla messa, è un esercizio spirituale. Quindi intendo dire che abbiamo un'accezione ampia della parola esercizi spirituali. Tuttavia c'è un'accezione più ristretta che intende i vari modi con i quali l'anima o la persona, potremmo dire, desidera cercare e trovare la volontà di Dio nella propria vita. Allora, in questo senso, vediamo che Ignazio, quando parla di esercizi spirituali, non parla semplicemente di modi di preghiera. Gli esercizi spirituali in Sant'Ignazio non hanno un fine, per così dire, in se stessi, non hanno un fine nella preghiera e basta. È una preghiera finalizzata a cercare e trovare, e dunque compiere, la volontà di Dio nella propria vita. Quindi non si tratta di un semplice cammino di preghiera, come intendo dire chiunque in ogni spiritualità. Ci sono dei modi di pregare e dei veri e propri cammini di preghiera o percorsi di preghiera, ma è un percorso di preghiera qualificato da questo fine pratico, diciamo così. Cerco e trovo la volontà di Dio nella mia vita per compierla intimamente e interamente. Spesso Sant'Ignazio dice, ci conceda a sua divina maestà, Dio onnipotente, cioè di sentire la sua santissima volontà, averne piena conoscenza e sentimento interiore per poter adempierla, compierla interamente. In questo senso il libro, il libricino Esercizi spirituali, che ha come autore, come noto, Sant'Ignazio, il fondatore dei Gesuiti, in qualche modo condensa o precipita in sé, nelle sue righe, l'esperienza spirituale di Sant'Ignazio, nostro padre, dalla sua conversione fino a quell'insieme così personale di riflessioni che egli, condotto dalla grazia dello Spirito Santo, indubbiamente sviluppò a Manresa, in una grotta in cui visse per un periodo in penitenza e in ricerca appunto della volontà di Dio nella sua vita. In questo senso noi gesuiti parliamo di esercizi spirituali in un senso forse leggermente diverso da quello, forse nemmeno solo leggermente diverso, da quello con il quale questa parola è usata, ad esempio, nella Chiesa in generale. Molte volte io ricordo, prima di entrare nell'ordine, ho partecipato a molti corsi di esercizio organizzati dalla parrocchia o dalla diocesi, e in sostanza questi corsi erano dei 5 o 6 giorni nei quali c'erano delle meditazioni, delle catechesi, certo degli spazi di preghiera, c'era la possibilità di confessarsi, c'era l'adorazione al Santissimo, c'erano delle pie pratiche, tutte cose bellissime, indubbiamente, e che naturalmente hanno contribuito anche a formarmi. Tuttavia devo riconoscere, penso che si debba riconoscere, che quando Sant'Ignazio parla di esercizi spirituali ha un riferimento più specifico a quell'esperienza che lui ha vissuto per primo e ha trasfuso in questo suo insegnamento, precipitato appunto in questo libricino che si intitola Esercizi spirituali. Naturalmente si tratta di un libricino che è stato scritto nel 500 e pertanto nel 21esimo secolo dobbiamo stare ben attenti a come comprendiamo il significato di alcune espressioni, perché questo vale per tutti i testi, non solo per Sant'Ignazio, molte cose hanno un significato diverso e le comprendiamo diversamente da come una lettura superficiale potrebbe suggerire, e è molto importante in questo senso essere seguiti da una persona che li conosca, li abbia fatti, e una persona di equilibrio e di competenza che possa ben addentrarci nelle vie dello spirito.
e di come sono strutturati gli esercizi ignaziani e non solo parleremo, Padre Ottavio, sempre con te sabato prossimo nell'appuntamento di Orizzonti Cristiani. Per ora ti saluto e ti ringrazio per essere stato con noi.
Arrivederci, grazie a voi.
Dicono che le sorgenti dell'amore siano le lacrime, ma il pianto non è che un umile lavacro dei tuoi pensieri. La persona che piange ha toccato i vertici dell'umanità e spesso il nero della menzogna. Ma anche la tenebra è un sudario da cui si può riemergere, perché un seme di luce ce l'ha anche la tenebra. Oh sì, Dio, l'uomo quando muore risorge in te e diventa una lunga gravidanza d'amore. Siamo pieni di panico di fronte all'amore grande di Dio. Abbiamo paura e desiderio insieme. Abbiamo paura e ci scordiamo che un giorno Lui ci dirà: deponi le tue bisacce e vieni. Vieni a prendermi per sempre. Sarà finito allora il lungo viaggio della vita. Sarà finito per sempre. E si vorrà, credo io, abbandonare tutti i fardelli che ci siamo portati dietro, tutta la musica che non abbiamo cantato, tutti i pianti inutili, le oscure orazioni. Noi perderemo in Lui i nostri giorni.
Erano versi della grande poetessa Alda Merini, letti per noi da Franca Salerno. Siamo all'appuntamento con il commento al Vangelo domenicale proposto da Don Fabio Rosini. Domenica prossima, quinta del tempo ordinario, ascolteremo un brano tratto dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
La lettura del Vangelo di Giovanni in questa domenica è la lettura proprio del Vangelo dell'adultera che viene liberata dal giudizio da parte del Signore Gesù. Portano da Gesù questa donna sorpresa in adulterio. Allora, questo testo, che ha tanti aspetti geniali nel suo racconto, tanti aspetti di realtà, no? E ci mette di fronte a questa frase di Gesù che divincola questa poveretta dalla condanna a morte con questa frase: chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. Ecco, abbiamo anche altre volte commentato questa frase. Proviamo un pochino, visto che stiamo facendo questi commenti alla luce della prima lettura, a cogliere la chiave che la prima lettura dà a questo Vangelo. Si parla nella prima lettura, nel 43esimo capitolo del profeta Isaia, di una strada aperta nel mare, di un sentiero in mezzo ad acque possenti che liberò, cioè la Pasqua, il momento in cui usciti dal paese d'Egitto passarono per il mare e furono liberati. E a un momento dice curiosamente il profeta Isaia: non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Queste cose passate non sono le cose brutte, perché ha appena ricordato le cose passate. Il testo è continuo, non c'è un salto nella lettura dei versetti. Le cose passate sono le cose belle, le cose favolose che Dio ha fatto nella Pasqua. Il racconto epico e straordinario che è il cuore della percezione di sé del popolo ebraico, questa liberazione dal paese d'Egitto, dalla schiavitù. Ecco, non ricordate più le cose passate, dice Dio per mezzo del profeta. Non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Ecco. Cioè, e continuerà a descrivere questa novità, c'è il nuovo, la novità, il cambio. Ecco, c'è una frase che dice Gesù nel Vangelo al termine, nell'ultimo versetto. D'ora in poi, c'è un d'ora in poi, con Dio parte questa realtà qui. se veniamo da una cosa molto bella, come nel caso della prima lettura, o veniamo da una cosa molto brutta come un adulterio e l'essere stati colti in flagrante e aver perso l'onorabilità della propria, del proprio consesso sociale, di fatto tutto quello che è il nero, il male, l'umiliazione da cui viene questa donna, comunque con il Signore, che tu venga dal bello, che venga dal brutto, che venga dal bene o che venga dal male, con il Signore si può ricominciare. Con il Signore si può dire d'ora in poi. D'ora in poi, cioè Gesù, quando incontra questa donna, azzera il contatore. Si ricomincia da capo. Con Lui si può dare una svolta. Con Lui si può ricominciare. E di fatto questo è un po' il nocciolo del discorso. Quando ci confrontiamo con il peccato, o il nostro o quello altrui, perché qui c'è il problema di questa povera donna in mezzo al giudizio e anche di questi signori che chiedono giustizia e ferocemente vogliono mettere in atto una esecuzione. Ecco, quando è che noi stiamo nella realtà, in ciò che veramente conta? Il problema è, di fronte al nostro peccato, al peccato altrui, andare fino in fondo nella logica del peccato e arrivare fino alla distruzione, alla punizione, all'espiazione, alla conseguenza e tutto il male che ne consegue, oppure si tratta qui di come ricominciare, come andare alla novità, come rinascere, cos'è più importante? Rimarcare, sottolineare l'errore altrui o riprendere a camminare insieme, ritrovare la comunione, ritrovare i rapporti, ritrovare il bene, riscoprire i motivi di ciò che conta, aiutare l'altro a rinascere. Il Signore Gesù non è venuto per farci l'elenco, il pallottoliere dei peccati, è venuto per farci ripartire, è venuto per azzerare i conti, è venuto perché noi viviamo il d'ora in poi, perché noi ci ridirezioniamo. La conversione è anche un movimento verso qualcosa che cambia, che torna a essere quella buona o che per la prima volta diventa quella buona. Noi siamo nel tempo della Quaresima, che è il tempo della conversione. Questo è il tempo per ricominciare. Non ci torturiamo con i nostri errori. Quando sbagliamo, la cosa più importante è smettere di sbagliare e ricominciare e riprendere il filo del bene. Quante volte ci siamo ferocemente accaniti nel dover analizzare, torturare o torturarci con il male. Non serve a niente. La cosa più importante è ripartire. È vero che è dovuto chiedere scusa, è dovuto cercare di rimediare, ma quello fa parte del ricominciare. Quello fa parte del dopo, del d'ora in poi. Non è che parliamo di un oblio, di un'alienazione. Parliamo di andare in un'altra direzione, parliamo di ripartire, cioè riprendere a camminare, riprendere a fare cose nuove. Ecco, c'è questo gesto di Gesù che scrive per terra. È come se ci chiedessimo, ma qui nella scrittura quando mai è comparso che Dio scrive per terra, questo atto di scrivere per terra? Il dito di Dio compare qua e là nella scrittura, è comunque la sua creazione. Certamente compare per esempio quando vengono compilati i 10 comandamenti scritti dal dito di Dio sulla roccia, sulle pietre. Le evocazioni possono essere tante, ma il punto è che Dio scrive una nuova storia, sta cominciando un'altra cosa. Arriva questa donna, lui si piega e inizia a scrivere una nuova storia, inizia a da capo, a usare il dito di Dio che è in lui. La potenza di Dio non sarà rivolta alla feroce punizione, ma alla rinascita. Quello che conta è sempre una sola cosa: vivere, riprendere a vivere. Quello che conta veramente è ricostruire, non recriminare. Tanta gente resta tutta la vita a sottolineare i problemi ed è disinteressata alle soluzioni. tante volte noi siamo estremamente bravi nel raccontare il male e analfabeti su come si riparte dal male. Qui è ciò di cui ci occupiamo. L'importante è ripartire, l'importante è voltare pagina, l'importante è vivere.
Siamo in chiusura. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.